Mi metto qua che il microfono è più comodo. Ma devo dire intanto che, come sempre, tirare le fila da una congerie di idee, di esperienze, è praticamente impossibile. Io richiamerò soltanto qualche... Ringrazio per l'opportunità e per il compito impossibile, come sempre, affidato ad ARPA, classico assoluto. Quindi cercherò così, cogliere fior da fiore, almeno su due grandi aree. Uno il perché aprire i dati e l'altro i problemi da risolvere. Cercherò di vedere se ho capito un pochino. Allora, perché aprire i dati? Io concluderei, dico per prima la conclusione, perché non se ne può più fare a meno, che non è un volare molto alto, non è una ragione etica altissima, però funziona, perché che effettivamente è molto importante e che un pochino ho derivato dall'intervento dell'assessore Burgin. Poi naturalmente perché è eticamente giusto, perché significa adeguare gli strumenti di governo, altra cosa molto importante, aggiungo io perché l'ambiente interessa la gente. L'ambiente interessa in realtà molto più la gente di quanto non interessi la politica, che è uno dei grandi misteri gloriosi della politica stessa. La politica si riempie la bocca di ambiente 2, 3, 4 giorni all'anno e poi dopo se ne dimentica per il resto dell'anno, non parlo naturalmente dei presenti, parlavo della politica in grandissima, diciamo. Per innovare i servizi, questo è essenziale, assolutamente essenziale. Noi che dobbiamo lavorare per aprire i dati, pensiamo di lavorare per gli altri, in realtà stiamo lavorando soprattutto per noi stessi, perché costringerci ad aprire i dati significa dover cambiare la qualità di quei dati e la loro accessibilità in maniera essenziale. Quindi innovare i servizi. Si è detto anche, si dice molto spesso, per creare posti di lavoro. Effettivamente, se andate a cercare in internet, ci sono già degli esempi rilevanti di opportunità create dall'apertura dei dati e quindi questo è, come dire, un dovere verso l'esterno che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione. Passare, per esempio, per passare dal vetero diritto di accesso alla reale realizzazione del diritto della piena accessibilità. Voi sapete che di fatto noi siamo eredi del diritto di accesso. Per adire al quale bisognava fare domanda, eccetera. Quindi qui si tratta semplicemente di fare le cose senza farla tanto lunga, tanto per sintetizzare. Perché in Emilia-Romagna, qui zoom un po' sulla nostra realtà, la politica ha deciso che è cosa buona e giusta avere accesso ai dati e quindi dobbiamo seguire questo trend. Perché la trasparenza, l'accountability e la condivisione non soltanto sono valori, ma creano valore, come abbiamo sentito dire da più di uno degli interventi passati. Problemi da risolvere. Qui i problemi da risolvere sono reali, psicologici, esistenziali da parte dei produttori dei dati. Io poi che vengo nella mia vita precedente, vengo dalla scienza o quasi, diciamo, so bene che per esempio coloro che nel mondo scientifico rilevano i dati, prendono i dati, i cosiddetti sperimentali, tanto per intendersi, quando sono finanziati su fondi pubblici, su programmi il cui scopo finale è quello di rilevare i dati, quindi non di elaborarli e trarne necessariamente delle conclusioni, ma semplicemente di rilevare i dati, continuano a considerare quei dati per almeno 25 anni loro proprietà personale. Questo è un classico assoluto. Uno va là e dice: ma come, c'era un progetto finalizzato del CNR che diceva che voi dovevate misurare 10 alla 47 gigabyte di dati? Fammeli vedere questi dati. Dice: no, non ho ancora pubblicato 1500 lavori, quando arriverò al 1500. Quindi, come dire, tanti problemi da risolvere che vengono un pochino da questa direzione. Quindi dati con contenuti individuali parzialmente o totalmente sensibili, aggiungo io anche imbarazzanti, perché non c'è soltanto il dato sensibile, c'è il dato imbarazzante. Sul dato sensibile non ci sono problemi, quello si mette da una parte. Dato imbarazzante che non è sensibile, sta lì a metà e si fa una bella fatica. Quindi dati in questo senso, situazioni da elaborare. Ma non ci sono soltanto i dati con i contenuti individuali, ci sono i dati con i contenuti collettivi. sensibili, perché ci sono dei dati che sono individualmente sensibili, ma ci sono dei dati che diventano sensibili soltanto se sono elaborati statisticamente. Pensate a quello che è stato detto all'inizio di queste presentazioni, tutti i movimenti, la trackability dei movimenti che interessa tanto a tanti, interessa per esempio alla CIA, adesso la butto là per far ridere, ma non interessa soltanto la CIA, interessa le società che fanno marketing, interessa le diciamo, generano influenza del ci può essere della gente che decide di influenzare il comportamento, per esempio dei consumatori, attraverso l'elaborazione collettiva di dati individuali. Pensate a Google che dalle vostre prime 3 ricerche decide che cosa presentarvi nello stesso schermo come pubblicità a seconda di quello che un software ha deciso essere i vostri interessi commerciali. Quindi siamo in terreni individualmente da tutelare, ma anche collettivamente in un certo senso da tutelare, quindi attenzione anche in questo senso. Poi c'è il problema che è stato citato dei dati in tempo reale, che possono, diciamo, ingenerare per esempio paure se mal interpretati. Pensate ai dati di valenza di protezione civile, piove moltissimo da 3 giorni, c'è uno strumento che funziona male e dice erroneamente che un fiume fra un pochino esonderà. Quel dato lì che non è validato e quindi non ha nessun valore, perché è un dato in tempo reale, non siamo ancora riusciti a validare, lo dobbiamo mettere su internet ingenerando potenziali problemi di paure non fondate, perché il dato è palesemente sbagliato. Allora uno dice, ma perché, com'è che non siete in grado di stabilire automaticamente che il dato è palesemente sbagliato? Perché può essere facile, ma può essere anche non tanto facile. Quindi ci sono problemi di vario tipo e varia natura. Mi è piaciuta questo suo primo intervento sulla wikicrazia. La wikicrazia ha sempre ragione. Io trovo un parallelo interessante fra il concetto di wikicrazia e la sindrome NIMBY, perché la wikicrazia, che può essere una cosa estremamente positiva, può generare anche, come dire, dei side effect. Per esempio la sindrome del not in my backyard può anche essere, diciamo che può essere una sindrome che ha delle adiacenze con usi o con prodotti patologici di una cosa positiva di base come la wikicrazia. Poi naturalmente ci sono i costi. I costi sono già stati citati. I costi vengono dal fatto che i dati devono essere il più possibile certi, il più possibile validati, il più possibile omogenei. E è inutile che diciate che i dati sono già tutti così, perché non lo sono. E per renderli così il più possibile bisogna pagare dei prezzi monetari, di risorse umane, strumentali, tecniche, che vanno trovate, naturalmente. E lo dico... cioè, io facevo il direttore del servizio idrometeoclima 12 anni fa, quando noi abbiamo messo tutti i nostri dati gratuitamente accessibili su internet a tutti. È vero, previa registrazione, quindi non eravamo completamente open data compliant, però insomma benissimo, la chiudo rapidamente. Quando il dato è pubblico deve essere open, salvo naturalmente i dati veramente sensibili, perché c'è la citizen science nel caso per esempio di ARPA. La citizen science nasce anche dall'accessibilità ai dati pubblici. Chiudo dicendo che in ogni caso questo è un processo irreversibile. L'irreversibilità è garantita dalla pressione del cittadino, giusta, e quindi, come dire, di fronte a una pressione di quelle dimensioni, di quell'impegno, non si può altro che cedere nella maniera migliore possibile, ma cedere. Gli inglesi dicono che la verifica del dolce si fa mangiandolo, non c'è nessun'altra maniera di verificare se un dolce è buono se non mangiandolo. Allora andiamo a casa, mangiamoci un po' di open data nelle nostre amministrazioni, sentiamo che sapore hanno, diventiamo tutti un po' praticoni. Mi è piaciuto molto questo.